Buongiorno a tutti, eccoci qua in onda da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in punto con l'appuntamento in diretta e amici a quattro zampe con il dottor Piero Bianchi che è qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande, richieste sui vostri amici che siano a quattro zampe e non. E vi ricordo i nostri recapiti telefonici che sono lo 02 31 60 10 oppure il numero WhatsApp che è 373 88 00 855. Ripeto, allora il numero fisso 02 31 60 10 oppure il 373 88 00 855. Quindi altra cosa che vi devo ricordare, potete scriverci le vostre eventuali domande sul numero WhatsApp anche durante il corso della settimana e poi chiaramente verranno smistate e lette durante l'appuntamento che vi ricordo è ogni venerdì dalle 11 fino alle 11:15, 11:20, 11:30 a seconda delle vostre richieste, di quante domande arrivano in studio. Passo subito la parola al dottor Piero Bianchi. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Cominciamo una nuova puntata, ma abbiamo già subito delle domande, per cui vediamo di rispondere immediatamente, sì, a chi ci ha scritto.
Allora, la prima domanda ci arrivava, anzi sono, è un'ascoltatrice che ci fa due domande, una legata all'altra. Allora, la prima domanda dice, allora, il messaggio inizia con: buongiorno dottor Bianchi, in primis complimenti per questo programma. Allora, intanto abbiamo anche una chiamata. Volevo chiedere sia per il cane che per il gatto qual è il più o meno il peso giusto per ogni tappa della loro vita per poterli tenere in forma.
Ok, forse diamo la precedenza però alla domanda in diretta, perché chiaramente se uno ci chiama quindi rispondiamo subito alla domanda in diretta.
Sì, infatti abbiamo la chiamata.
Qualcuno in linea, pronto?
Sì. Buongiorno,
buongiorno.
Milena,
buongiorno
Milano.
Sì.
Volevo
mi dica.
Chiedere, il mio gatto ha 4 anni,
sì,
ha un'alimentazione mista, croccantini e umido.
Sì.
Ogni tanto è sterilizzato e tutto, però ogni tanto fa la pipì che puzza. Cosa può essere?
Allora, l'odore della pipì dipende chiaramente dalla concentrazione della pipì medesima, quindi questo può voler significare in primo luogo che si tratta magari di una scarsa quantità di acqua nell'urina, quindi l'urina è più concentrata e assume un odore molto più marcato, come è tipico dei gatti che essendo dei carnivori hanno un'urina che sa molto di ammoniaca. Ecco, chiaro che a volte questo può dipendere anche dall'alimentazione, però se il micio in questione riceve sempre più o meno lo stesso tipo di alimenti, a meno che non ci siano delle variazioni particolari sui gusti magari di questi mangimi secchi e umidi, quindi se è una dieta abbastanza simile, abbastanza stabile, non dovrebbe avere un impatto odoroso diversificato sulla pipì, quindi è più probabile che in certi frangenti lui vada a urinare in maniera più abbondante, quindi l'urina è più diluita e odora meno, e in altri contesti invece sia più concentrata e quindi abbia un odore un pochettino più marcato. Questa è la giustificazione secondo me più probabile.
Va bene, la ringrazio molto.
Grazie per la telefonata e buona giornata. Riprendiamo la domanda che era arrivata, sì, via WhatsApp sui pesi. È una domanda un po', come dire, non facile, perché ovviamente soprattutto nel caso del cane abbiamo così tante tipologie e razze diverse che esistono degli standard di peso, parlo naturalmente dell'animale adulto, ma questo si ripercuote poi anche sui cuccioli, sulla crescita eccetera, per cui non possiamo dare dei numeri così a casaccio. Le razze canine sono ormai circa 400 nel mondo, ma dobbiamo calcolare che ci sono anche tutti gli incroci, tutti i cosiddetti meticci, che sono a loro volta mescolanze di altre razze, quindi questo comporta poi che i pesi naturalmente siano molto diversi tra loro, quindi non posso dare una risposta specifica. Per il gatto il discorso è diverso, perché chiaramente il gatto pur essendoci delle razze anche in questo caso, mantiene comunque una sua struttura corporea più o meno sempre simile, a parte alcune variazioni e variabili di razza proprio specifiche, però diciamo che in linea di massima, se un gattino di 3-4 mesi può arrivare a pesare 1,3 kg, 1,5 kg o simili, quando arriva più o meno sui 6 mesi la femmina è sui 2,5 kg, il maschio magari sui 2,8 kg, quando diventa adulto grosso modo la femmina sta tra i 3,5 e i 5 kg, mentre il maschio, essendo un pochettino più robusto, ha un peso che può variare dai 4 ai 5,5 circa. Poi ci sono le razze magari come il Maine Coon che arrivano anche a pesare 9, 10, 12 kg e così via, però grosso modo le indicazioni del peso sono queste, e la misurazione del peso è importante perché ovviamente ci sono tutte quelle problematiche legate al sovrappeso e all'obesità, che sono due problemi abbastanza comuni nei nostri amici a quattro zampe, sia il cane che il gatto, che possono comportare dei problemi anche di salute. Magari se non arrivano richieste o telefonate di altro tipo, poi continuiamo questo argomento del sovrappeso e dell'obesità, perché è importante. Però mi pare che in questo primo messaggio WhatsApp ci sia anche una seconda domanda.
Sì, l'altra domanda riguarda i criceti e ci chiede se appunto oltre a dare i semi di girasole e di mais ci sono altri cibi che si possono dare ai criceti.
Allora, i criceti sono dei, lo sapete tutti credo, ma lo ricordo a beneficio di chi magari se ne intende un po' meno, sono dei piccoli roditori che vengono allevati anche come animali da compagnia, sono tipicamente nati come animali, o meglio vengono spesso utilizzati come animali da esperimento, proprio perché hanno delle caratteristiche, diciamo così, fisiologiche che sono molto utili per la ricerca, ma lasciamo un attimo da parte questo argomento. L'alimentazione del criceto, essendo un roditore come la maggior parte dei roditori, deve avere un'alimentazione abbastanza variata. Questo cosa significa? Che contrariamente a quello che normalmente si pensa, non si tratta di animali puramente, chiamiamoli erbivori, anche se è un termine un po' improprio, ma sono animali onnivori. Quindi i semi di girasole, i semi di mais e tutto quello che riguarda i mangimi preconfezionati, che sono poi quelle miscele che si trovano nei negozi per criceti, vanno benissimo, ma devono rappresentare un po' la base di quella che è la loro dieta, il loro regime nutrizionale. È importante quindi fornire loro anche qualche cosa di fresco, sia in termini di vegetali, e qui parliamo di frutta e di verdura di stagione, naturalmente a piccoli pezzettini, adatta anche alle dimensioni della bocca di questi animaletti, ma anche altri tipi di alimento, per esempio anche delle piccole quote proteiche in termini di carne trita, di prosciutto, di tuorlo d'uovo sodo, senza eccedere naturalmente, e anche piccole quote di cereali, di carboidrati un po' più freschi, come grissini, come cracker, naturalmente tutti senza sale, naturalmente, piuttosto che pezzettini di pane, piuttosto che comunque altre cose. I criceti mangiano di tutto e sono animali che non si tirano indietro, assaggiano e mangiano volentieri anche i dolci, per esempio, anche se questo poi può comportare loro dei problemi, però l'alimentazione deve essere abbastanza varia e utilizzare soprattutto cibi freschi. Abbiamo qualcos'altro?
Momentaneamente no.
No,
momentaneamente.
Allora magari ricordiamo i numeri,
sì,
telefonici.
Certo. Allora ricordiamo che potete intervenire sia in voce, in diretta, allo 02 31 60 10 oppure potete messaggiarci tramite WhatsApp al 373 88 00 855, e quindi siamo in attesa delle chiamate.
Perfetto, io intanto riprendo quello che ho cominciato poco fa sulla base della domanda che ci era arrivata precedentemente, che parlava dei pesi. Il sovrappeso e l'obesità sono due problematiche che poi in pratica sono la stessa cosa, una diciamo così un'esasperazione della prima, sono due patologie tipiche dei nostri tempi, parlo soprattutto dell'uomo, ma che ha riguardato e sta riguardando anche cani e gatti in Italia e nel mondo intero. Chiaro, chiaramente parliamo del mondo occidentale, del mondo del benessere, eccetera. Allora, cosa significa questo? Che un animale su due, sulla base delle ultime statistiche che sono state elaborate, sulla base di studi, ricerche, eccetera, ha messo in luce che appunto un animale su due pesa di più di quello che dovrebbe essere. Questo naturalmente non va bene, perché il sovrappeso può portare a dei problemi, tant'è vero che viene così classificata come la più importante patologia su base nutrizionale. Questo deriva fondamentalmente da due diversi motivi: innanzitutto la qualità del cibo e secondariamente la quantità del cibo. Sono stati effettuati degli studi particolarmente approfonditi in questo campo, è stato visto come ci siano, parlo del cane in questo caso, delle razze canine che risultano maggiormente predisposte proprio dal punto di vista genetico nei confronti del sovrappeso e dell'obesità. Ci sono delle caratteristiche naturalmente individuali, ci sono anche delle caratteristiche legate al sesso d'appartenenza, perché le femmine per esempio pare che abbiano una predisposizione maggiore rispetto ai maschi. E naturalmente poi ci sono delle variabili che derivano anche dallo stile esistenziale, dal modo di vivere, perché per esempio gli animali sterilizzati, sia maschi che femmine, hanno delle probabilità maggiori di diventare obesi o in sovrappeso sulla base della mancanza di determinati ormoni, che sono gli ormoni sessuali a questo punto maschili e femminili, i quali probabilmente hanno anche un'influenza sul controllo del peso. Ma lo stile esistenziale naturalmente riguarda anche l'esercizio fisico, il movimento. Sappiamo che oggigiorno i nostri amici vivono con noi in appartamento, perlomeno nelle grandi città, e questo comporta magari una maggiore pigrizia, una disponibilità di tempo minore per portare fuori il cane, a farlo correre, a farlo giocare, piuttosto che per divertirsi in casa anche con il gatto. E quindi tutto ciò comporta alla lunga delle, diciamo così, delle predisposizioni nei riguardi di questo problema. Ci fermiamo un attimo, che è arrivato un messaggio.
Sì, è arrivato un messaggio da Paola che ci chiede: io ho un gatto anziano che ha circa 11 anni e ha perso un dente, e quindi si sta preoccupando e chiede se c'è qualcosa che può fare per evitare che succeda anche su altri denti del gatto.
Allora Paola, le patologie, le problematiche che riguardano la dentatura dei gatti nello specifico, ma anche dei cani, in realtà sono anche in questo caso molto più diffuse di quello che si pensi, e anche in questo caso derivano dallo stile di vita, dall'alimentazione, da tutta una serie di condizioni che naturalmente sono inerenti alla vita moderna e la convivenza con cani e gatti. Paola ci parla di un dente che è stato perso, ma non ci dice quale dente è stato perso, perché il gatto, così come noi, ha dei denti incisivi, che sono i denti che si trovano davanti, per intenderci, superiori e inferiori. Questi sono denti molto piccoli, sono denti che non hanno radice, quindi sono i primi denti che cadono nel momento in cui ci sono dei problemi a carico della bocca. Poi ci sono i denti, allora gli incisivi servono soprattutto per afferrare. Poi abbiamo i denti canini, che sono i più grossi in assoluto, i più lunghi, meglio in assoluto, e sono quei classici dentoni, sono quattro, due superiori, due inferiori, che si vedono sollevando delicatamente le labbra dell'animale, sia nel cane che nel gatto. Questi sono denti molto robusti, hanno delle radici molto grosse e profonde, e difficilmente capita che vengano persi in maniera naturale, salvo che non ci sia davvero una grossa problematica. E i canini servono soprattutto come armi di offesa e di difesa. Quindi cosa succede? Che il gatto, quando va a caccia, con i canini spezza l'osso del collo della preda per ucciderla, e naturalmente servono anche se deve difendersi da un predatore, da un nemico, eccetera. Poi abbiamo i denti premolari e molari, come per noi, che sono più o meno caratterizzati con radici più o meno grosse. Naturalmente i premolari sono un po' più fragili rispetto ai molari, che sono più grossi, hanno delle radici anche molto grosse e profonde. E anche in questo caso non capita frequentissimamente che vengano persi in maniera naturale, però può succedere. Perché un gatto può aver perso un dente? Fondamentalmente per una minore stabilità determinata da quelle strutture che tengono il dente in sede, e che sono le gengive, i legamenti periodontali o parodontali, come si suol dire, i quali possono andare incontro a dei problemi. Perché? Perché anche negli animali si forma la placca batterica, si può depositare il tartaro, e quindi alla lunga i denti perdono stabilità. Ma torniamo alla domanda specifica. Paola ci chiedeva che cosa può fare per evitare che anche altri denti vengano persi. Naturalmente bisogna guardare la condizione della bocca del gatto, perché a 11 anni, se non è mai stato effettuato un detartrase, è molto probabile che ci siano i presupposti per doverlo fare. L'animale, quando ha molto tartaro, emana un alito particolarmente pesante e sgradevole, spesso ha delle infiammazioni localizzate a livello della bocca, delle gengive, quindi può avere anche delle difficoltà a mangiare, può magari toccarsi con le zampe anteriori sul muso, il muso stesso può gonfiarsi in alcuni punti se ci sono magari degli ascessi, delle infezioni, eccetera. Per cui il consiglio alla fin fine è quella di far vedere questo gatto al veterinario per fare una valutazione completa della bocca e per capire se effettivamente ci sono delle problematiche, ci sono delle patologie, ci sono delle situazioni che possono essere curate in maniera, diciamo così, conservativa, che negli animali non è di solito la prassi, però si può fare, piuttosto che in maniera non conservativa, quindi con l'estrazione magari dei denti malati, piuttosto che con una ablazione del tartaro, un trattamento antibiotico, antinfiammatorio, tutto quello che consegue. Quindi con questo io credo che il messaggio sia abbastanza chiaro e forte. Faccia vedere questo gatto undicenne per capire il motivo della perdita di questo dente. Ripeto, poi se è un incisivo, poco male, probabilmente niente di importante, però se si tratta di un canino, di un molare, vuol dire che qualche cosa sotto c'è.
Perfetto. Facciamo una pausa magari musicale?
Perfetto.
Allora, abbiamo scelto, anzi, diciamo chi ha scelto, Piero, un brano storico di Francesco De Gregori, che è degli anni 70, penso sia 1974-75 se non ricordo male, e il titolo è Quattro cani per strada, non ce lo ascoltiamo nella versione in vinile, quindi sentirete un po' di scricchiolio.
Quattro cani per strada, il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza, vive addosso ai muri e non parla mai, vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità, ed il piede dell'uomo è la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli. La strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Dove andare comunque ci va, va dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Lo scricchiolio c'è, comunque è un brano del 1974, era Francesco De Gregori, Quattro cani per strada. Allora, riprendiamo la nostra trasmissione Amici a quattro zampe, veramente non si è mai interrotta, però abbiamo fatto questa pausa musicale ricordandovi i numeri telefonici 02 31 60 10 per chi ha voglia di intervenire in voce, oppure tramite WhatsApp potete lasciarci un messaggio al 373 88 00 855. L'altra cosa è che ci potete scrivere sempre al numero WhatsApp durante la settimana e lasciandoci eventualmente le vostre domande, e adesso stavamo aggiungendo anche un discorso via mail. Potete scriverci anche su studio@radioatlanta.it e vedremo poi di dedicare una mail al programma, e lì ci potete lasciare i messaggi, chiaramente quando volete, poi verranno letti durante la trasmissione. Ridò la parola al dottor Piero Bianchi.
E io riprendo a parlare di quello che stavamo dicendo prima, ci siamo interrotti perché chiaramente era arrivata la richiesta, parlavamo di sovrappeso, di obesità, di problematiche correlate a questa condizione nel cane e nel gatto, perché ci era stata formulata una richiesta proprio sui pesi a inizio trasmissione. Ecco che quindi il sovrappeso e l'obesità, di cui abbiamo visto prima le cause, la predisposizione e quant'altro, possono causare poi dei problemi di salute agli animali, perché però mi fermo subito perché è arrivata un'altra richiesta e quindi rispondiamo giustamente a chi ci
allora scrive. Ci scrive: buongiorno, sono Emanuela da Napoli. Allora il mio Dobby è il nome del suo cagnolino, mangia pappa casalinga, ma ultimamente risulta inappetente, come mai? Secondo la veterinaria si è annoiato di questa pappa, è possibile ciò?
Allora, innanzitutto grazie per averci scritto, Manuela, e capita, succede che i cani siano un po' svogliati nel mangiare, è una questione puramente individuale, succede come per noi, c'è chi trova maggiore soddisfazione nel cibo, c'è invece chi considera il cibo per quello che è, cioè solamente un nutrimento e niente di più. Questo chiaramente si ripercuote anche nei nostri amici a quattro zampe, ci sono cani che mangerebbero in continuazione, ci sono cani che mangiano il minimo indispensabile, ci sono cani e anche gatti che mangiano per un certo periodo volentieri e poi magari per un altro periodo fanno un po' di capricci. Allora bisogna capire innanzitutto se questa condizione deriva da un problema di salute oppure se è solamente un comportamento, chiamiamolo anomalo. Allora la prima cosa da fare è chiaramente quella di provare a sottoporre, a offrire, a somministrare all'animale qualche cosa di differente, qualche cosa di un po' più appetitoso, qualche cosa di un po' più sfizioso. È chiaro che se il cane a quel punto dimostra un maggiore interesse nei confronti di un altro tipo di cibo, vuol dire che evidentemente non è inappetente per una questione di salute, ma è inappetente per un motivo suo, per un problema suo di comportamento, per una sua condizione particolare, e a quel punto ci si regola poi di conseguenza. Ma anche lì non è semplice la questione, perché se questo esperimento, questa prova di somministrargli qualche cosa di diverso, di più appetibile, di più sfizioso va a buon fine, se poi assecondiamo costantemente questa richiesta dell'animale, niente di più facile che poi il cane impari a capire che se rifiuta di mangiare quello che gli viene proposto, attende qualche cosa d'altro. Quindi se gli viene proposta un'alternativa, poi sarà sempre più difficile gestirlo. Quindi c'è chi magari in queste circostanze preferisce il cosiddetto pugno di ferro, e quindi o mangi questa minestra o salti dalla finestra, come si suol dire. Quindi un tentativo, una prova la si può fare, fermo restando che poi ci sono comunque anche altre condizioni che possono andare a influire sul comportamento alimentare, per esempio la stagionalità, per esempio le fasi e i cicli ormonali, per esempio la convivenza con altri animali, eccetera eccetera. Quindi è una situazione che per certi versi non deve destare troppa preoccupazione, soprattutto se l'atteggiamento generale dell'animale è comunque quello di un animale sano, quindi ha voglia di giocare, ha voglia di uscire, fa tutte le sue cose senza problemi. Un altro aspetto da tener conto, e ci riallacciamo alla domanda iniziale che era arrivata a inizio trasmissione, è il peso. Se l'animale mantiene il suo peso, vuol dire che evidentemente il suo metabolismo sta funzionando correttamente, quindi non è necessario preoccuparsi. Mentre se chiaramente l'animale non mangia e perde peso, il discorso è un pochettino diverso. Proseguiamo, abbiamo ancora qualche minuto in attesa di eventuali chiamate o messaggi in questa fase finale. Proseguiamo, stavo dicendo, dei problemi che possono ingenerarsi nei soggetti obesi o in sovrappeso, e che sono problemi che riguardano un po' a 360 gradi tutto l'organismo. Innanzitutto gli animali troppo pesanti, troppo ciccioni possono avere una maggiore predisposizione nel ridurre la propria aspettativa di vita, senza contare che possono esserci problemi magari per esempio per un'anestesia, senza contare che possono esserci dei cali delle difese immunitarie, ma poi chiaramente problemi di artrosi, problemi cardiocircolatori, problemi di intolleranza magari nei confronti del caldo, del freddo, squilibri di tipo endocrino, quindi alterazioni a livello ormonale, piuttosto che disturbi e problematiche a livello epatico e a livello renale. Sono tutte situazioni che vanno tenute in considerazione e che devono spingerci a riflettere un pochettino, nel momento in cui il nostro animale comincia a prendere peso, sul fatto di evitare questo tipo di situazione. E naturalmente esistono anche delle metodologie per cercare di far dimagrire un animale. È un discorso lungo e complesso, ma vi do intanto qualche piccolo accenno. Dobbiamo lavorare sull'alimentazione, intervenendo quindi con dei cibi appropriati, che poi sia una dieta preparata in casa piuttosto che un mangime preconfezionato, poco cambia. L'importante è trovare un alimento che riduca la cosiddetta entrata calorica, aumentando magari le fibre a scapito dei carboidrati e dei grassi, e in modo da tale da trovare un bilanciamento, diciamo così, che consenta di mantenere il peso perlomeno stabile o quantomeno di farlo ridurre. Poi bisogna agire sull'esercizio fisico. È ovvio che un animale che pesa di più deve essere fatto muovere di più, perché l'abbinata tra la dieta e il movimento è fondamentale anche per mantenere un buon livello di salute. Infine, ultima cosa da ricordare, ci sono anche in campo medico-veterinario ormai oggigiorno disponibili degli integratori. Un tempo erano usciti anche dei farmaci, ma poi non hanno avuto molto successo. Degli integratori che aiutano a migliorare il metabolismo dei grassi, il metabolismo degli zuccheri, dei carboidrati meglio, e quindi questi integratori possono essere utili nell'impostare un programma dietetico che deve essere fatto in maniera costante, in maniera coscienziosa, pesando regolarmente l'animale, segnandosi su un quaderno i progressi, perché questo aiuta anche a dare motivazione al proprietario, che è spesso la prima persona che deve convincersi del fatto che perdere del peso può essere utile proprio per la salute del proprio amico a quattro zampe.
Ok, non ci sono altre domande momentaneamente.
Basta, quindi direi che possiamo a questo punto concludere. È passata la nostra mezz'ora. Ricordiamo magari, adesso Mauro ripeterà ancora. Il numero WhatsApp o l'indirizzo email per chi vuole lasciare dei messaggi in settimana, ai quali risponderò poi la prossima volta.
Bene, il numero WhatsApp è il 373-88-00855 e la mail è studio@radioatlanta.it, e lì potete lasciarci le eventuali domande e i messaggi che riguarderanno la prossima puntata, che vi ricordo sarà venerdì prossimo sempre alle ore 11, ovviamente sempre qui su Radio Atlanta Milano in compagnia del dottor Piero Bianchi, che sarà ben felice di rispondere alle vostre eventuali domande. Grazie ancora per essere stato con noi e aver risposto alle domande delle nostre ascoltatrici. Io chiuderei con un brano di Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, e il brano in questione è Alla Fiera dell'Est, un pezzo abbastanza conosciuto.
Pezzo storico ben conosciuto che parla di animali. Grazie a tutti e a risentirci a venerdì prossimo.
Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò, e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
Dell'est